Ciao a tutte e ciao a tutti, sono Joe e purtroppo questa volta, prima di lasciarvi all'ascolto del 21° episodio, mi trovo costretto a fare questo piccolo disclaimer, un trigger warning che vuole cercare di tutelare la vostra sensibilità. Sappiate che l'episodio 21 si concentra su un personaggio storicamente esistito e andremo a trattare dinamiche di sadismo e perversione piuttosto accentuate. Pertanto, se siete sensibili alla tortura, se siete sensibili all'omicidio, se siete sensibili al maltrattamento degli animali, non vi dovete sentire in difetto nell'interrompere in qualsiasi momento o nel non ascoltare questo episodio. Prima di tutto, io e Roberto ci teniamo alla vostra salute psicologica. Non vogliamo in nessun modo attivare dei trigger che possano farvi stare male. Vi ringrazio per la comprensione e mi raccomando, in qualsiasi momento potete premere il tasto stop e risentirci alla prossima puntata. Grazie mille. Ora vi lascio all'introduzione. Specchio, servo, puoi dirmi ora come restar giovane in eterno? Svelami la tua dimora e ti seguirò anche all'inferno. Custodisci la mia carne, candida come neve pura. Fa che il mio nome sempre echeggi, come una messa nella notte oscura. Un colpo diedi a una servetta, pura nell'animo e nell'onore. Gocce rosse sulla pelle, m'han ridato il mio candore. Forse ho colto l'eternità. Qualcuno ha udito il mio lamento. Non più regina, ma divinità, mi innalzerò nel firmamento. Ormai sono divenuta più che moglie e che signora, non più schiava del dio tempo, ma piuttosto la sua padrona.
Bentornati su Shiver From Beyond, il podcast che indaga oltre l'ignoto. A guidarvi saranno le voci di Giovanni e Roberto. Noi, come sempre, vi consigliamo di rilassarvi e di lasciarvi prendere per mano in questo viaggio che si spinge ai limiti del conosciuto, dove il confine tra la nostra realtà e l'altrove è più labile. E ora vi auguriamo un buon ascolto e buoni incubi.
Episodio 21. Regina di cuori.
Il 7 agosto del 1560, a Nyírbátor, all'interno dei territori della corona ungherese, una giovane donna di nome Anna diede alla luce una bambina. La piccola ebbe la fortuna di nascere tra i ranghi della nobile casata dei Bathory, di cui suo padre Giorgio era l'attuale capofamiglia. La dinastia dei Bathory consegnò infatti alla storia un re di Polonia, diversi principi della Transilvania e due porporati. Ma quelli che sembrano i presupposti ideali per la crescita e lo sviluppo di una giovane nobildonna del XVI secolo nascondono alcune significative criticità. Infatti, non diversamente da molti altri potenti casati in giro per l'Europa, l'unione tra consanguinei era una pratica alla quale i Bathory avevano più volte fatto ricorso nei secoli, per mantenere pura la linea di sangue
e per rafforzarsi con alleanze matrimoniali volte a non disperdere il patrimonio.
Come è risaputo diffusamente ai giorni nostri, l'incesto, oltre ad essere una pratica eticamente discutibile e ormai quasi globalmente resa illegale, si trascina dietro diverse complicanze genetiche. La mancata rimescolanza dei geni può portare alla comparsa di malattie croniche e disturbi mentali. Anna e Giorgio erano proprio cugini di primo grado e da diverse generazioni la loro famiglia era afflitta da diversi casi di epilessia, schizofrenia e altri disturbi neurologici e psichici.
Alla tenera età di 6 anni, la piccola Erzsébet, che per comodità d'ora in avanti chiameremo Elizabeth, adottando la pronuncia inglese, fu testimone di un evento che per sua stessa missione la segnò nel profondo. Una carovana di gitani fu ospitata nella residenza della famiglia Bathory per allietare la serata di festa a cui erano stati invitati altri nobili della zona. La serata trascorse in allegria, tra canti, balli e aneddoti di guerra contro gli ottomani. Ma quando la festa fu finita, uno dei gitani fece l'errore di confessare di avere venduto i propri figli ai turchi per avere salva la vita e per cercare di dare un futuro migliore ai suoi bambini. La nobiltà ungherese, che da decenni si trovava in guerra con il sultano di Istanbul, disprezzò il gesto dell'uomo e lo condannò a morte. Le grida disperate dell'uomo che supplicava di avere salva la vita raggiunsero la cameretta della piccola Elizabeth, che, incuriosita da quel trambusto, attese l'alba della mattina seguente per correre in piazza e assistere in prima persona all'esecuzione. Lo spettacolo su cui i giovani occhi della bambina posero il proprio sguardo fu talmente disturbante da riuscire a traumatizzare persino i soldati presenti, ma non la piccola Elizabeth, che assistette invece con morbosa curiosità alla scena. Nel centro della piazza si trovava un cavallo appena morto, con il ventre aperto. Il condannato fu inserito forzatamente all'interno dello squarcio, dopodiché fu egli stesso eviscerato e le sue interiora legate a quelle della povera bestia. Una volta terminato questo macabro rituale, il ventre del cavallo venne ricucito, lasciando la sola testa dell'uomo a penzolare fuori dal corpo. Questo fu il primo assaggio di morte per Elizabeth, e il suo dolce sapore le restò sulle labbra.
All'età di 11 anni, venne promessa in sposa a Ferenc Nadasdy, esponente di una delle famiglie più in vista del regno, e conseguentemente si trasferì a Sarvar, cittadina dell'Ungheria nordoccidentale. 2 anni più tardi, durante una visita allo zio materno, che era il principe di Transilvania, Elizabeth insistette per assistere alla severa punizione inflitta da quest'ultimo a oltre 50 persone, accusate di aver fomentato una rivolta di contadini. Ai malcapitati vennero amputati naso e orecchie. Nel 1575, a 15 anni, convolò a nozze con l'ormai già ventenne Ferenc. L'importanza di questo matrimonio e la potenza delle due famiglie è testimoniata dal fatto che venne ufficialmente invitato persino Massimiliano II d'Asburgo, l'imperatore del Sacro Romano Impero, il quale, non potendo presenziare personalmente, inviò comunque una delegazione e un prezioso gioiello come regalo di nozze. Ferenc aveva studiato a Vienna e si era messo in luce come formidabile spadaccino, cosa che pubblicamente gli regalava un motivo di vanto. Tuttavia, nella vita privata, il conte coltivava la passione per la tortura che esercitava senza troppi scrupoli sulla servitù. Sembra che la sua forma di tortura favorita consistesse nel cospargere di miele una ragazza nuda e incatenarla di fianco alle arnie del castello. Molto probabilmente fu proprio Ferenc a introdurre la propria giovane sposa a questo sadico hobby. L'uomo era sempre lontano da casa per combattere la minaccia turca. Per questo motivo, la gestione e l'amministrazione del castello di Sarvar erano affidate a Elizabeth. Prima dell'ultima campagna militare di Ferenc, ormai conosciuto come il Cavaliere Nero d'Ungheria, la coppia ebbe 4 figli: Anna, Catarina, Ursula e Paul. Sembra però che in tenera età Elizabeth avesse avuto un primo figlio illegittimo, nata da una relazione extraconiugale, ma del bambino si persero fin da subito le tracce.
Nel 1604 la vita della contessa venne stravolta da un improvviso lutto, che si riverberò sul suo stato d'animo e su tutti coloro che vivevano a castello. Suo marito, durante una sanguinosa campagna di difesa contro la minaccia turca, perse la vita. Tuttavia, le circostanze della morte di Ferenc non furono del tutto chiare, e già all'epoca in molti credettero che dietro la sua precoce dipartita si celasse in realtà il re Mattia II d'Ungheria, il quale aveva messo nel mirino le proprietà e i beni della famiglia Bathory. Non vogliamo inoltrarci troppo all'interno delle dinamiche sociopolitiche della storia europea del XVII secolo. Quel che ci interessa davvero è l'impatto che questo evento traumatico ebbe sulla psiche già turbata della contessa Bathory. Si dice che da quel momento Elizabeth si affidò alla consulenza di una fattucchiera, abbracciando la magia nera e i suoi oscuri rituali. Alcuni testimoni raccontarono che la contessa fece persino costruire un edificio a pochi passi dal castello all'interno del quale potesse alloggiare questa megera. Anche se fosse possibile dimostrare l'esistenza di questa presunta strega, sarebbe ugualmente ingiusto addossarle tutte le colpe dei crimini di cui si macchiò la contessa Bathory. Infatti, fin da giovanissima, Elizabeth dimostrò a più riprese segni di sadismo e squilibrio, favoriti sia da un quadro genetico problematico, sia da un'indole negativamente curiosa e morbosa. La passione per le punizioni corporali e la tortura si insinuarono sempre di più nell'animo della vedova dopo la morte di Ferenc, quasi come se fosse una sorta di eredità spirituale che si sentiva in dovere di onorare. Secondo le parole della sua servitù, la donna iniziò a reclutare dai villaggi vicini giovani ragazze, spesso adolescenti, con la promessa di entrare a far parte della sua corte o di diventare sue ancelle, a seconda del rango sociale di appartenenza. In realtà, costoro venivano recluse e costrette a subire innumerevoli forme di tortura e di abusi, che spaziavano dalle classiche percosse e frustate a vere e proprie macchine di tortura. Tant'è vero che, malgrado si tratti con ogni probabilità di un falso storico, alla contessa fu attribuita l'invenzione della Vergine di Ferro, una specie di sarcofago che al proprio interno è rivestito di punte metalliche acuminate, in grado di martoriare orribilmente il corpo della vittima che vi viene inserita.
Il più celebre degli aneddoti attribuiti a Elizabeth riguarda tuttavia un semplicissimo schiaffo. Si racconta che durante una delle consuete punizioni inflitte a una giovane serva, con un mal rovescio la contessa le ruppe un labbro. Alcune gocce di sangue, di conseguenza, le collarono sulla mano con cui l'aveva colpita. All'inizio, la Bathory non diede grossa rilevanza a questo fatto, ma dopo alcuni giorni notò che la pelle, in quel preciso punto, sembrava più liscia e ringiovanita. Dopo essersi consultata con la sua fidata consigliera esperta di pratiche oscure, si fece costruire un'enorme vasca da bagno e la fece collocare nelle segrete del palazzo. L'evento si trascinò dietro un'inevitabile ondata di curiosità da parte della servitù e dei nobili che vivevano a palazzo. Ma quando assistettero coi propri occhi all'utilizzo a cui Elizabeth l'aveva destinata, impallidirono e cominciarono a pregare di non dover mai entrare in quella stanza delle segrete del castello. La leggenda, infatti, vuole che la contessa Bathory, divenuta ossessionata dalla ricerca dell'eterna giovinezza e della vita eterna, fosse solita sacrificare alla sua follia le più belle e giovani fanciulle del palazzo. Dopo averle torturate e seviziate, Elizabeth le assassinava e raccoglieva il loro giovane sangue all'interno della vasca. Dopodiché vi si immergeva completamente. Questa pratica macabra valse a Elizabeth il titolo di Contessa Dracula, e le voci riguardanti un suo presunto vampirismo si moltiplicarono e diffusero a macchia d'olio, nonostante tra lei e Vlad Draculesti, detto Tepes, non vi fosse alcun legame di sangue. Quando le notizie sulle sparizioni di giovani fanciulle nel feudo dei Bathory raggiunsero l'orecchio del re Mattia II, quest'ultimo non ci mise molto a inviare un nobile di propria fiducia, ovvero Gheorghi Turzò, al castello di Kaktice, residenza in cui si trovava in quel periodo la contessa.
Non appena il nobile fece il proprio ingresso nella tenuta della famiglia Bathory, si trovò davanti al cadavere di una giovane donna con evidenti segni di torture. Mano a mano che si spinse verso le segrete, rinvenne un'altra ragazza in fin di vita, mutilata e traumatizzata a tal punto da non riuscire a rispondere alle sue domande. Nelle segrete trovò due ragazze incatenate, che mostravano evidenti segni di frustate, bruciature e morsi. quando scoprì le stanze segrete della contessa, si trovò davanti a diversi strumenti di tortura, fra cui fruste chiodate, gabbie sospese e vasche piene di ghiaccio. Alcune fonti dicono che Gheorghi colse Elizabeth in flagrante, mentre si stava accanendo su una sua giovane vittima. Ad ogni modo, dopo queste terribili scoperte, la contessa venne arrestata e condotta a giudizio presso Bitka, nel nord-ovest dell'attuale Slovacchia. Il processo durò 2 anni e fu più volte rallentato dallo status sociale di cui Elizabeth ancora godeva. Questo non valse tuttavia per quei fedeli servitori che aiutandola si macchiarono di complicità e che per questo vennero puniti. È proprio grazie ai racconti di questi ultimi che abbiamo ulteriori e ancora più sconvolgenti dettagli legati alla vita e alle sadiche pratiche messe in atto dalla Bathory. Da un presunto diario rinvenuto nelle camere della contessa, si stimò che gli omicidi fossero stati circa 650. Però, gli storici non concordano per niente con questa cifra, ritenuta esagerata, e pensano piuttosto che le vittime della contessa si possano attestare intorno alle 50, con alcuni che si spingono fino all'80. Anche se i numeri sono notevolmente più modesti rispetto alle stime fatte all'epoca del processo, Elizabeth rimarrebbe in questo modo la prima e più prolifica serial killer accertata della storia. Ma che cosa testimoniarono i membri della sua servitù di così terribile da marchiare per sempre il nome della contessa?
Le oltre 300 deposizioni mostrarono un quadro di sadismo e crudeltà senza precedenti. La contessa si divertiva nel condurre le serve che ai suoi occhi si erano dimostrate non degne di servirla all'esterno del castello d'inverno, in piena notte. Poi le spogliava e versava su di loro secchi d'acqua, lasciando che le poverette morissero lentamente di assideramento. Si dice che una volta fece entrare una giovane donna all'interno di una piccola gabbia, in cui era impossibile sedersi e tantomeno stare in piedi. Poi la gabbia fu legata al soffitto e fatta dondolare con una corda da un altro servitore, mentre altri impugnavano lance e attrezzi appuntiti con i quali straziavano gradualmente le sue carni. Le torture con il miele erano sempre state le preferite di Ferenc e qualche volta, forse per commemorarne la memoria in modo inquietante e distorto, Elizabeth cospargeva le proprie giovanissime vittime e le legava mani e piedi all'interno di una stanza con ratti, insetti o mosche, e passava ore a contemplare le ferite che gradualmente si infettavano o diventavano terreno fertile per le larve. Alcune delle storie raccontate dai suoi servi e collaboratori riguardavano anche vampirismo e cannibalismo, praticato da lei stessa o da giovani fanciulle costrette a farlo. I corpi delle sue vittime venivano seppelliti nei parchi intorno al castello o alternativamente interrati al di sotto delle segrete. Gli unici a subire gli effetti della pena capitale inflitta dal processo furono proprio i servitori che avevano collaborato e poi avevano raccontato le atrocità della Bathory. Questi vennero torturati e obbligati a confessare. Dopodiché le due donne furono arse sul rogo, mentre l'unico uomo fu decapitato, perché ritenuto meno colpevole delle sue due compagne. I loro resti furono ulteriormente dati alle fiamme e le ceneri disperse, seguendo la credenza popolare secondo la quale in questo modo le loro anime non avrebbero mai avuto pace. E invece Elizabeth, in che modo fu punita?
Essendo una nobile, non poté subire un vero processo e scampò alla pena di morte. Ciò nonostante, il conte Turzo la condannò alla reclusione forzata nel castello dei Bathory. Dunque, la contessa venne murata viva all'interno di una stanza completamente priva di finestre, con un'unica piccola feritoia dalla quale le venivano passati il pane e l'acqua. Dopo oltre 2 anni di segregazione, la contessa Elizabeth Bathory si spense. I suoi resti mortali furono rifiutati dal monastero della città di Cactice, già che i popolani si rifiutarono di accettarla in un terreno consacrato. Così, le sue spoglie vennero inumate in un modesto cimitero nel vicino villaggio di Exed. Da quel momento, le tracce del corpo e della tomba della contessa si sono del tutto perse. L'incertezza riguardo alla collocazione del feretro, sommato alle leggende pregresse e a quelle che si svilupparono nei secoli successivi, non fecero altro che aumentare l'alone di mistero legato a questa figura così controversa. Fin dai primissimi anni successivi alla morte della contessa, qualcuno sparse in giro la voce che fosse stata sostituita da una sosia e che la vera Elizabeth fosse ancora a piede libero, da qualche parte. Alcuni anni più tardi, vi furono veri e propri avvistamenti di una figura oscura che si aggirava all'esterno del castello di Cactice, e secondo gli abitanti del villaggio vicino, quello era lo spettro della contessa. A cavallo tra il 1700 e il 1800, iniziarono a diffondersi le leggende che vedevano in Elizabeth Bathory una vampira in grado di scampare al sepolcro e continuare a vivere al chiaro di luna nutrendosi del sangue di giovani vergini. La sua notorietà ebbe un rinnovato interesse a partire dal 1897, quando venne pubblicato il Dracula di Bram Stoker, e da quel momento viene ricordata come Contessa Dracula.
La figura di Elizabeth ispirò numerosissime opere letterarie e in anni più recenti è comparsa in pellicole, serie TV e persino videogames. Elizabeth Johnson, la contessa della serie American Horror Story Hotel, interpretata da Lady Gaga, è una potente vampira che prende ispirazione proprio da lei. Nel videogioco Diablo 2, Elizabeth è un'antagonista di una quest secondaria. A lei sono state persino dedicate delle canzoni, tra le quali anche quella di cui abbiamo tratto ispirazione per creare l'adattamento della nostra introduzione. O ancora, è l'antagonista principale della serie TV Netflix Castlevania Nocturne. Insomma, la serial killer più prolifica della storia ha più volte visto la propria immagine mutare e repentinamente perdere o acquisire notorietà. Quello che sappiamo oggi è che, malgrado tutte le problematiche psichiatriche già citate e note che affliggevano la contessa, a suo carico è stata compiuta un'opera piuttosto articolata di propaganda negativa, promossa principalmente dal re Mattia II e da Györgyi Turzó. Il re di Ungheria mirava a inglobare i beni e le ricche terre della famiglia Bathory, motivo per cui avrebbe prima disposto l'assassinio di Ferenc e poi messo in atto una caccia alle streghe nei confronti di Elizabeth, rendendosi conto che la donna non avrebbe in alcun modo ceduto il suo potere. Analogamente, il prestigioso conte Turzó si approfittò del processo e della reclusione di Elizabeth per governare come reggente per conto della corona le terre dei Bathory. Ormai è assodato che molte storie legate al personaggio della contessa Dracula furono creazioni e macchinazioni inventate ad hoc per agevolarne l'eliminazione. Il diario stesso, all'interno del quale vennero trovati i nomi delle vittime e svariati aneddoti legati alle torture inflitte da Elizabeth, potrebbe essere un falso. Sicuramente, ad alcuni esponenti piuttosto importanti della nobiltà ungherese, l'incarceramento e la scomparsa della Bathory fecero molto comodo. Tuttavia, non vi sono alcuni dubbi riguardo alla natura malata e perversa che la portò a praticare regolarmente la tortura e a commettere diversi omicidi.
Non ci è dato sapere se Elizabeth lo facesse per assecondare il marito, per colpa di alcuni disturbi psichici, per ottenere presunti poteri magici o semplicemente per puro piacere personale. Ma se vi trovaste nei paraggi di Cactice e veniste avvicinati da una bellissima donna con la pelle candida e vellutata, per quanto possa dimostrarsi affascinante e seducente, non seguitela sulla strada per la sua dimora, perché quella è la tana del mostro. Secondo gli studi della scrittrice statunitense Rebecca Jones, che nel 2010 ha pubblicato un romanzo storico basato proprio sulla biografia di Elizabeth, dal titolo The Countess, il Dracula del romanzo di Bram Stoker avrebbe preso spunto proprio dalle vicende della Bathory, molto più simile al celebre vampiro letterario piuttosto che lo storico principe di Valachia, Vlad Tepes. Vogliamo salutarvi con una citazione da questo libro che condensa in sé tutta l'essenza di Elizabeth. Se è vero che Satana si aggira per il mondo indossando il più umano e seducente dei travestimenti, allora non poteva che scegliere la contessa Bathory. Ciao a tutte, ciao a tutti e bentrovati nel 21esimo Dietro le Quinte di Shiver From Beyond. Ci auguriamo che abbiate apprezzato anche questo nostro 21esimo caso. È stato un episodio monotematico, come avete potuto constatare voi stessi, ma effettivamente la storia di Elizabeth Bathory era una storia piuttosto controversa e anche abbastanza lunga. Non volevamo doverla tagliare o magari dedicarle minor tempo di quello che era necessario per descriverla. È un caso un po' limite per quanto riguarda quelli che sono i nostri campioni d'esame dei quali ci occupiamo solitamente nel nostro podcast, in quanto la figura di Elizabeth è una figura storicamente attestata e esistita e abbiamo anche sufficienti prove per dimostrare che si trattasse di una vera e propria killer seriale. Magari più tardi parleremo dei killer seriali che hanno colpito maggiormente l'opinione pubblica, molti dei quali, se ci pensate, sono stati non solo studiati appunto dal punto di vista anatomico, ma anche qualche volta sono sorte, perlomeno nei confronti delle loro figure, delle parallele leggende paranormali o che li vedono comunque come veri e propri mostri scesi in terra. Il fatto è che in questi casi è piuttosto difficile vedere l'essere umano dietro alle gesta terribili delle quali si macchiano queste persone. È sempre complicato distinguere quindi l'uomo dalla bestia. Il serial killer è affascinante. C'è una spiegazione, secondo me, anche piuttosto normale che riguarda appunto lo svilupparsi della nostra curiosità nei confronti di questi efferati crimini e di questi veri e propri demoni incarnati. Il fatto è che ci si chiede sempre che cosa spinga all'origine una persona a diventare un serial killer. Che cosa ci sia all'interno della loro testa e che cosa ci sia magari all'interno del loro spirito, della loro anima, quale sia il gene del male, se vogliamo in qualche modo chiamarlo in questi termini. Perciò ecco che, ritornando all'inizio del mio discorso, ci siamo trovati a, insomma, imbastire un caso un po' diverso rispetto a quelli che vengono trattati solitamente. Infatti per la seconda volta da quando abbiamo iniziato con Shiver From Beyond abbiamo dovuto purtroppo fare un piccolo disclaimer iniziale, ve ne sarete sicuramente accorti, per evitare comunque di turbare la sensibilità di molte persone. Sappiamo che sono tematiche piuttosto pesanti, difficili da raccontare e anche da ascoltare, pertanto era fondamentale per noi comunicarvi che questo non è un caso come gli altri, ma essendoci appunto tortura, omicidi e più che altro una figura storica e dei documenti storici come pilastri di questo caso, volevamo informarvi riguardo a quello che stavate per andare ad ascoltare. Passo la parola a Robby, così può salutarvi anche lui, e gli chiedo quali siano le cose che maggiormente lo hanno colpito di questo caso di Elizabeth Bathory, se conoscesse già precedentemente la contessa Dracula o se ne sia venuto a conoscenza semplicemente durante la fase di scrittura di questa puntata.
Ciao a tutti, vi ringrazio per averci ascoltati e per continuare a farlo anche in questo momento, in questo Dietro le Quinte, e ringrazio anche Joe per avermi finalmente ceduto la parola, perché insomma ero qui che stavo scalpitando, avevo paura di vedere arrivare un qualche pipistrello strano dalle finestre, che per quanto io adoro i pipistrelli li adotterei tutti. Parlando della Bathory, insomma, mi avrebbe creato non pochi brividi. Inizio a rispondere alla tua domanda, all'ultima domanda che hai fatto, cioè se io avevo già sentito parlare della Bathory, e ti dico di sì. La conoscevo già per vari motivi, sia perché sono sempre stato molto affascinato dal folklore dell'Europa centrale, che poi dopo comprende anche l'Ungheria, la Romania. Quindi io già conoscevo la sua figura storica. Le prime volte in cui ne ho sentito parlare, anche solo facendo ricerca proprio a livello storico, ero convinto che in qualche modo fosse imparentata con il celeberrimo Vlad Tepes, ma non c'entrano assolutamente nulla, perché lei era ungherese e lui era rumeno, quindi non potevano essere imparentati in alcun modo. Ma poi ho avuto modo di conoscerla ancora meglio successivamente, grazie alla serie TV d'animazione, perché è americana, quindi non si può tecnicamente parlare di anime, di Castlevania Nocturne. Ovviamente ripresa dal videogioco, ma se mi ricordo bene, Nocturne è un libero adattamento, perché appunto non è presente nella trama originale del gioco, e in questa serie TV l'antagonista principale è per l'appunto Erzsébet Báthory, che viene liberata proprio dalla sua prigionia, quindi nel momento in cui era già imprigionata per aver commesso i suoi crimini, viene liberata per diventare il corpo nel quale far manifestare la divinità egizia Sekhmet, la dea della guerra, della violenza, della vendetta, e vabbè, a quel punto distruggere bene o male tutto il mondo. Poi mi fermo qui per non fare spoiler, che magari qualcuno di voi vuole guardarselo. Quindi sì, la conoscevo già, la conoscevo bene, mi ha sempre affascinato tantissimo, anche perché in un certo senso il Dracula che conosciamo noi è lei, non è Vlad Tepes. Bram Stoker si è ispirato come nome a Vlad Tepes perché era sicuramente più famoso e perché ha sempre rappresentato un personaggio un po' chiaroscuro, molto chiaro per la cristianità, molto scuro per il mondo ottomano, ma che poi dopo si è trasformato in un vero e proprio mostro. Però Dracula in realtà è Erzsébet Báthory, è lei la vampira per antonomasia, quindi è lei proprio il modello da cui si è sviluppata tutta la vampirologia contemporanea. Le leggende originarie, quindi ad esempio quelle degli strigoi di cui già vi abbiamo parlato, sono completamente diverse rispetto al Dracula della letteratura e della cinematografia. E prima di rivolgerti questa stessa domanda, cioè se tu già la conoscevi, un po' anche le tue impressioni riguardo a questa vicenda, perché ad esempio a me ha ricordato un caso di cui abbiamo già parlato, cioè il caso di Loudon, ti rispondo invece alla prima domanda che tu mi hai fatto, cioè appunto che cosa ne penso io. E ti dirò che in realtà non ho voglia, perdonami, di rispondere precisamente a questa tua domanda, ma perché non vorrei allungare troppo il brodo, ma vorrei parlare piuttosto di qualcosa che tu hai detto proprio all'inizio del tuo discorso. Cioè che hai parlato proprio dei serial killer, di come affascinano, di come hanno affascinato da sempre e di come siano stati studiati, perché tu hai fatto davvero un discorso anche che ovviamente adesso è anacronistico, è giustamente stato abbandonato, però è servito molto a sviluppare la moderna scienza criminologica. E mi riferisco in particolare all'italiano Lombroso. E il tuo discorso mi ha proprio fatto venire in mente i suoi studi, cioè di come queste figure, di questi mostri umani, perché non si può parlare di altro, abbiano sempre suscitato interesse anche proprio da un punto di vista fisionomico. Se ci pensiamo, i serial killer, quando vengono rappresentati anche nei film, nei libri o comunque in qualunque genere di rappresentazione, hanno sempre dei tratti molto duri. Adesso ad esempio mi viene in mente l'antagonista di Psycho, quello sguardo. Hanno sempre un qualcosa che ci permette di distinguerli da noi persone normali. Ovviamente detto tutto tra enormi virgolette, almeno per quanto riguarda me, perché credo che la normalità non esista, nessuno di noi è normale, quindi ognuno di noi è normale rispetto a se stesso e basta. Però secondo me è un qualcosa, un retaggio che ci portiamo indietro da prima dello sviluppo delle scienze di Lombroso, anzi delle pseudoscienze di Lombroso e della criminologia. È un po' un cercare di analizzare in modo apotropaico, potremmo dire, questi mostri umani, cioè cercare di trovare in loro qualcosa di disumano, che può essere a livello psicologico, può essere a livello psichico, può essere a livello appunto fisionomico, però secondo me è un tentativo proprio di disumanizzarli per studiarli come qualcosa d'altro rispetto a noi. E la stessa cosa è stata poi fatta anche con Erzsébet, perché è stata completamente disumanizzata nel momento in cui ci si è resi conto di quanto lei fosse un mostro in carne e ossa, si è cominciato a parlare di lei come di un mostro da un punto di vista mitologico, quindi il vampirismo, quindi l'eterna giovinezza e tutti questi elementi che, visti con occhi che non guardano al paranormale, hanno tantissimo a livello psicologico. Però a questo punto ti lascio rispondere a te e ti dico che secondo me già un po' che cosa ne penso io di questo caso è venuto fuori dai miei discorsi, ma dopo ci ritorneremo sopra bene.
Io credo che ci sia una cosa estremamente importante da sottolineare, riprendendo proprio le tue ultime parole. Se ci fate caso, specialmente in antichità, quando parliamo del Medioevo, quando parliamo dell'età moderna, in realtà anche in epoche molto più vicine a noi, comunque se ci sono grossi crimini, omicidi, torture, sadismo, e sono legati non a degli uomini ma a delle donne, una giustificazione psichica, una giustificazione diciamo più medica, solitamente è accantonata, appena abbozzata, e al suo posto subentra una giustificazione paranormale o comunque sovrannaturale, nel senso che solitamente l'uomo serial killer, perverso, sadico, torturatore, è un mostro, però è un mostro molto umano. Esistono uomini cattivi, esistono uomini che possono e vogliono fare del male. Allo stesso tempo, più torniamo indietro con le epoche, più una figura del genere femminile viene per dei preconcetti, le cui origini vanno appunto scavate all'interno della nostra cultura e soprattutto della religione cristiana. Non si accetta che una donna possa esprimere tale grado di sadismo e di, passatemi il termine, perversione. È come se l'unica giustificazione accettabile per un comportamento del genere, come può essere stato quello di Elizabeth Bathory, sia un intervento esterno, quindi in questo caso di un qualche demone, una qualche maledizione che l'ha trasformata non in un mostro umano, ma in un vero e proprio demone, un vampiro. Io credo che sia estremamente importante sottolineare come ci sia anche questo preconcetto profondamente razzista, sessista, per il quale una donna non può raggiungere determinati picchi di cattiveria o determinati picchi di sadismo. È come se determinati aspetti di spicco della personalità, come possono essere anche appunto la crudeltà, anche aspetti prettamente negativi, fossero appannaggio esclusivo dell'uomo. È come se la donna fosse vincolata a determinati standard entro i quali si deve in qualche modo riconoscere. E quelle che esulano da questi standard, nel bene e nel male, con azioni positive o azioni negative, come appunto quelle di Elizabeth, vengono demonizzate immediatamente. Quindi non si vede più una serial killer, una persona che lo fa per piacere personale o per tornaconto politico, ma la si vede come praticamente una vittima di una maledizione, come in questo caso, o altrimenti magari una povera vittima di una possessione demoniaca, come possono essere le monache di Loudon, come giustamente prima accennavi tu, Robby. Anche lì non si poteva pensare, no, che ci fosse una trama politica orchestrata dalla badessa del monastero di Loudon per fare fuori il prete. Si è preferito pensare, era anche più conveniente in realtà, pensare che vi fosse una possessione demoniaca di massa. Perché? Perché la donna era sempre considerata molto più debole, anche dal punto di vista spirituale, rispetto all'uomo, quindi più tentabile. Ed ecco che quindi si sviluppano delle figure mitologiche, come il vampiro, di cui giustamente hai detto tu, Elizabeth è praticamente l'ombra, la grande madre all'origine di tutta quella che è l'epopea dei vampiri dal 1897 con Bram Stoker e Dracula in poi, e non l'è neanche stato per assurdo riconosciuto questo merito, perché giustamente Vlad Tepes era molto più notorio, era un uomo, incuteva più paura. E quindi ti sei tanto data da fare per entrare nella storia come serial killer, donna spietata, torturatrice, e poi non ti viene nemmeno riconosciuto quel tuo merito perché la tua figura viene fatta calzare a qualcun altro, a un altro uomo. Penso che questo nostro profondo gap culturale, che vede una grandissima disparità, specialmente andando indietro coi secoli, tra uomo e donna, abbia portato a demonizzare molto spesso, in qualche modo anche giustificare, delle azioni compiute da donne, quando una controparte maschile sarebbe stata giudicata da un tribunale, sarebbe stata anche analizzata da un punto di vista medico e sarebbe stata accusata per i propri crimini. La donna è come se fosse un mero strumento nelle mani di forze che la comandano, e se non sono tuo marito, è il diavolo.
Esatto, infatti, scusami se ti interrompo, ma ricordo che lei era nobile, per cui già per questo non sarebbe stata sottoposta a un processo, ma per di più, in quanto donna, i processi agli uomini nobili venivano fatti. Esistevano le camere nobiliari, la camera alta del tribunale, esistevano i tribunali ecclesiastici, per cui a maggior ragione si è dato per scontato che lei fosse una strega, in altre parole, una strega o un mostro, che non è stata immediatamente eliminata perché non era pari socialmente ai suoi servi, ma appunto semplicemente si è deciso di chiuderla in una stanza e gettare la chiave. La si è fatta sparire in maniera molto più facile rispetto a quanto si sarebbe fatto se di tali colpe si fosse macchiato, come dicevi tu, appunto un uomo.
Conoscevo la Bathory, ritornando a quello che era stata una tua domanda posta in precedenza. La conoscevo bene, Elizabeth, conoscevo la sua storia, la leggenda prevalentemente che la circondava, perché sì, sono da sempre appassionato di storie dell'orrore e true crime, e come abbiamo già detto, questa è una storia che mixa sia il true crime, sia il mistero, il paranormale, pertanto è da tempo che conoscevo questa leggenda. Sapevo delle sue abitudini un po' particolari, come appunto quella del farsi i bagni nel sangue. Non sapevo, per esempio, che le fossero stati imputati oltre 650 omicidi all'epoca in cui visse, e che comunque ad oggi riteniamo che ce ne siano stati almeno 50, se non di più, il che la mette al primo scalino di questo podio molto particolare di più efferata e prolifica serial killer donna della storia. Ti volevo chiedere una cosa, Robby, visto che hai citato l'anime di Castlevania e tutto, lei poi è stata ripresa anche in altri film, in altri prodotti sia televisivi che cinematografici che letterari. Volevo chiederti se hai mai giocato al gioco di Castlevania, se lo conosci in qualche modo, se ti sei dedicato esclusivamente all'anime.
Ti dirò che, mio malgrado, non ho mai avuto modo di giocarci, né ai Castlevania, perché appunto ne hanno fatti un'infinità, non so sinceramente neanche quanti sono, né tantomeno a Diablo 2, che comunque abbiamo citato nel nostro podcast. Purtroppo la mia era videoludica si è interrotta molto presto, molto semplicemente perché i giochi hanno cominciato a costare troppo, per cui ho preferito occupare il mio tempo libero con altro che, insomma, che mi permettesse di non vendere un rene. Direi che a questo punto possiamo anche tirare le somme di questo caso molto interessante, molto particolare. Come hai detto tu, è dei 21 che abbiamo fatto finora, è solo il secondo in cui si può parlare effettivamente di true crime, perché è vero che c'è tanto mondo paranormale dietro, ma la vicenda di per sé è una vicenda true crime al 100%. E come hai detto tu, è una donna che si è macchiata di decine, se non centinaia di omicidi, che farebbe impallidire anche i più prolifici serial killer della storia, ad esempio quello conosciuto come La Bestia in Colombia, se mi ricordo bene si chiamava Luis Alfredo Garavito Cubillos o comunque qualcosa del genere, che ha all'attivo nel suo palmarès 200 omicidi, se mi ricordo bene. Quindi diciamo che la signorina Bathory, anzi la signora Bathory, si inserisce in questa tristissima classifica. E a questo punto direi che possiamo dire che cosa ne pensiamo effettivamente noi di questa storia. E mi farebbe piacere se cominciassi tu, dai, visto che hai aperto tu l'episodio con l'introduzione, hai aperto tu il nostro Dietro le Quinte. Chiedo anche a te di aprire il nostro probabilometro, di spiegare un po' il tuo voto. E te lo passo, dai, l'ho estratto da un muro, uno strano muro di un castello in Ungheria. Non so, dentro mi sembra di vedere qualcosa, dentro questo muro, ma non ci voglio guardare.
Pensavo lo tirassi fuori da una vasca di sangue, quindi è andata anche bene così, visto che mi dà anche molto fastidio, perciò ti ringrazio.
L'ho fatto solamente per te.
Credo profondamente nell'aura oscura che si è adesso accumulato all'interno di questo castello, di questo luogo, perché insomma il discorso è sempre lo stesso. Laddove si annidano e si accumulano esperienze profondamente negative, esperienze di dolore, esperienze di morte, e per me è difficile pensare che non ci possa essere un risvolto paranormale di infestazione. Anche le storie che vedono nello spettro di Erzsébet e delle sue vittime che si aggirano nei corridoi ancora o nei pressi del castello la notte, faccio fatica a pensare che possano essere mere leggende. Sicuramente qualcuno nei secoli avrà visto qualcosa, e poi è chiaro che è facile farsi suggestionare da un luogo la cui leggenda comunque è diventata di dominio pubblico e si è radicata all'interno del folklore popolare da decenni, anzi secoli. Io penso che si possa dare tranquillamente un voto alto in questo caso, cioè un 8. E l'otto non è tanto perché credo che Erzsébet fosse un demone, fosse un vampiro. Questo non lo credo. Penso che le sue azioni però, così turpi, così efferate, abbiano lasciato uno strascico inevitabile alle sue spalle che si è protratto anche dopo la sua stessa scomparsa, la sua morte. Perciò sì, 8 su 10, non credo profondamente alla storia della vampira, non credo che ci sia ancora un vampiro secolare con le fattezze della contessa Bathory in giro per l'Ungheria, per la Slovacchia anzi, ma credo che sia diventato un vero e proprio pozzo, un nido che accoglie in trappola le anime torturate, le anime strappate precocemente alla vita di innumerevoli servette e povere ragazze. Questo è quello che penso realmente riguardo al caso, ecco.
Allora, ti dirò che hai detto una parola, possiamo dire una parola magica, che di per sé rappresenta anche un grande spoiler, perché se noi utilizziamo la parola pozzo, pozzo nero, un pozzo che risucchia le anime e che le rispedisce in forma di anime in pena, di entità paranormali sofferenti e che possono in qualche modo interagire in maniera negativa con il nostro mondo, e appunto associamo questa parola, questo concetto, alle aree dell'antica corona asburgica, è un enorme spoiler per il nostro prossimo episodio, di cui non dirò assolutamente nulla, ma vi dico solamente di tenerlo bene a mente questo dettaglio. Tornando invece alla nostra Elizabeth Bathory, Elisabetta Bathory, insomma, chiamiamola come vogliamo, perché appunto non è famosa come Dracula, ma è talmente tanto famosa che il suo nome e la sua vicenda è conosciuta un po' in tutto il mondo, non solo nell'area ungherese. Ritornando a lei, ti dico che sì, il voto ci sta. Io magari sarei stato più su un 7, però comunque accetto benissimo il tuo 8, per il semplice fatto che, come hai detto tu, la maggior parte delle leggende sono appunto leggende, create da una parte, da chi la voleva distruggere letteralmente per impadronirsi dei suoi beni, dei suoi terreni, dei suoi onori nobiliari, e probabilmente anche un po' da coloro che in un qualche modo la volevano sostenere o che volevano rivalutare la sua figura, la sua immagine, perché, come abbiamo detto prima, nessuno ha mai negato, neanche all'epoca, il fatto che lei fosse effettivamente un mostro a tutti gli effetti, però se tu dici che lo è diventata a causa di una strega che l'ha corrotta o a causa di magari il re d'Ungheria che l'ha maledetta o a causa di un qualche demone che l'ha corrotta, è una cosa molto diversa. In ogni caso, però, sono convinto dell'esistenza di questo pozzo nero, dell'esistenza di questi residui negativi, maligni in un certo senso, che si raccolgono intorno a luoghi di sofferenza, come appunto i luoghi dove hanno vissuto Ferenc e Erzsébet. Quindi sono sicuro che qualcosa ci sia. Non so cosa, non credo che, come hai detto tu, esista un vampiro che gira per l'Europa o anche solo per l'Ungheria, ma fosse anche in forma di anime in pena, di larve astrali, anche solo di egregore, qualcosa c'è sicuramente.
L'unico vampiro che si aggira ancora in Europa e soprattutto in America è Tom Cruise, lo sappiamo tutti.
In quel caso non so se è questione di vampirismo o di una qualche strana formula sviluppata in quel luogo che mi fa una paura assurda come la chiesa di Scientology, ma in ogni caso sì, una qualche forma di vampirismo è riuscito a svilupparla.
Io vi ringrazio per averci tenuto compagnia fino a questo momento, averci prestato la vostra attenzione, le vostre orecchie. Noi ci sentiamo come sempre tra due martedì e nulla. Grazie per il vostro supporto e alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Grazie ancora, mi raccomando ricordate di seguirci. Nei nostri canali social, ai link in bio, sono presenti tutti i nostri link, quindi potete trovare come seguirci su Instagram, su Facebook, come contattarci via mail, ma soprattutto come e dove ascoltare il nostro podcast. Continuate a sostenerci come state facendo da mesi oramai, grazie ancora! E alla prossima. Ciao!